Buongiorno, sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati. Vi ricordo che potete scriverci o via mail a quicomincia@rai.it o via sms 335 56 34 296. Siamo all'alba del 21 novembre e cominciamo parlando di albe elettriche. Cominciamo parlando dell'alba di Domenico Giuliotti e Giovanni Papini in Dizionario dell'Homo Salvatico del 1923. Alba. Pochissimi sanno ancora che esiste, perché moltissimi vanno a letto lodevolmente poco prima che spunti. Essa era cantata una volta da quegli antichi poeti oleografici che la chiamavano Aurora dalle rosee dita, ma i terribili poeti attuali delle parole in libertà, abbandonate simili fregnacce, cantano fra l'altro i vari voltaggi delle lampade ad arco adibite a surrogare il sole durante la notte, la quale è il giorno veramente adatto ai bipedi in plumi dei nostri felicissimi giorni. Esiste però ancora l'alba della gloria. Ma anch'essa, uniformandosi ai tempi essenzialmente rapidi e dinamici, è in uno stesso istante alba e tramonto, e ciò è giusto, perché tutte l'albe della gloria non restino oscurate dalla gloria che oltrepassa l'alba. Molto divertente questa alba elettrica di Papini e Giuliotti, che fingono di prendersi gioco di Omero, ma non salvano neanche i poeti a loro contemporanei, in questo caso i dinamici futuristi di Marinetti, affascinati dall'insonnia e dagli schiaffoni piuttosto che dalla visionarietà onirica della poesia lirica. Il dizionario, infatti, di Giuliotti e Papini voleva essere una protesta contro il mondo moderno, nel quale il borghese è individuato con parole molto aspre, come esponente del male del mondo, con parole addirittura in certi casi oscene. È dedicata proprio una voce di questo dizionario, come ipocrita e cinico, padrone e servo, miscredente, superstizioso, sanguinario e sentimentale, cioè un coacervo di ossimori che fanno appunto il punto del mondo nel quale tutte le cose vanno in rovina e in malora.
Thank you.
Abbiamo ascoltato di Edvard Grieg Il mattino da Peer Gynt, orchestra filarmonica di Bergen diretta da Ole Christian Rud, dalle musiche di scena per il testo di Henrik Ibsen, appunto il Peer Gynt di Ibsen. E in questo testo c'è una Solveig che è un po' la versione moderna e nordica di Penelope, è colei che aspetta. Colei che aspetta, colui che torna e che tornerà, e custodisce per tutta la vita l'identità proprio di Peer, che è stato se stesso, così come gli viene chiesto, quando sei stato se stesso, lui è stato se stesso nell'amore che lei prova per lui dal momento in cui si sono incontrati e per sempre, finché lui appunto tornerà da lei. E tornando invece noi alle Albe elettriche e Lampioni, ci viene in mente L'impero della luce di René Magritte nella versione del Guggenheim, esposta al Guggenheim di Venezia. E c'è una facciata bianca di una casa immersa nel buio, una natura nera, tutti questi alberi incombenti, neri per il buio e quasi minacciosi. E l'abitazione è notturna, le imposte al piano terra sono tutte chiuse e invece ci sono due finestre al piano di sopra illuminate da una luce calda, giallo-arancio. In primo piano nel quadro c'è un involto molto grande, probabilmente una macchina, un'automobile squadrata, coperta da un telo chiaro, che mi ha ricordato lo straccio gettato a terra nel quadro di Antonio Lopez Garcia, dove c'è questo bagno perfetto e soltanto c'è un indizio di qualche cosa in questo straccio, un filamentoso che sta sotto il lavandino. E invece appunto nel quadro di Magritte c'è questa forma indefinita in primo piano. Il lampione getta una luce ovale tra le due finestre e tutta la zona terrestre di questo quadro appare notturna, ma paradossalmente invece il cielo è chiaro, è luminoso, azzurro, e presenta una fuga di nuvolette bianche disegnate, infantili, e quindi questo contrasto molto forte tra la terra, questa terra oscura e questo cielo chiaro è un tema che Magritte ha variato in molti modi. Ci sono numerose versioni di questo Impero della luce e in realtà trasgredisce a una regola fondamentale della realtà, ovviamente, no? Se il cielo è illuminato anche la terra dovrebbe esserlo, e invece questa terra buia e questa luce celeste rendono ancora più impenetrabile, più perturbante questo fondo nostro terrestre di inquietudine, di oscurità, di non riuscire a vedere. E ovviamente questo è Magritte si muoveva nel filone della pittura surrealista veristica, e quindi ci sono degli indizi di surrealtà, di irrealtà, di subconscio, ma in una scena apparentemente vera. E quindi ancora più inquietante. Ma sentiamo che cosa ne pensa Saint-Exupéry, il piccolo principe, di queste lampade ad arco. Ci viene in mente il lampionaio. Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, spersi nel cielo, su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Eppure si disse, forse quest'uomo è veramente assurdo, però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone, almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più, un fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile perché è bella. Salendo sul pianeta salutò rispettosamente l'uomo. Buongiorno. «Perché spegni il tuo lampione?» «È la consegna», rispose il lampionaio. «Buongiorno. Che cos'è la consegna?» «È di spegnere il mio lampione. Buonasera». E lo riaccese. «E adesso perché lo riaccendi?» «È la consegna». «Non capisco», disse il piccolo principe. «Non c'è niente da capire», disse l'uomo. «La consegna è la consegna. Buongiorno». E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi. In questo piccolo brano dal Piccolo Principe ci sono due temi importanti: l'utilità della bellezza e la fedeltà a questa consegna apparentemente inutile, utile soltanto perché è bella. E così, con un moto di presunzione, sembra proprio che Saint-Exupéry stia parlando dei poeti, i poeti che fanno appunto una cosa apparentemente inutile, utile solo perché è bella, e seguono una necessità interiore alla quale obbediscono ogni giorno della loro vita.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Marcia scossa elettrica di Giacomo Puccini, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly, e Johann Strauss Junior, polka sotto lampi e tuoni, Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. La marcetta che abbiamo ascoltato è stata scritta da Puccini per un convegno di radiotelegrafisti per celebrare l'arrivo dell'energia elettrica. Lo stesso Puccini disse che aveva scritto una grande porcata, mi si perdoni ma è letterale, ma invece è una musica allegra, un po' circense. E torniamo invece noi alle nostre necessità interiori, alla necessità interiore di spegnere e accendere i lampioni, alla necessità interiore di scrivere poesie. Un maestro di necessità interiori è Roland Barthes, del quale abbiamo appena festeggiato la nascita il 12 novembre. E come scrive Andrea Cortellessa, Barthes era un faro che si muoveva, più simile al segnavento di Hölderlin piuttosto che al faro di Baudelaire, e in un tempo come il nostro di liquefazione, di mescolanza, Barthes infatti ci appare molto vicino. Ma vogliamo leggervela questa poesia a cui fa riferimento Cortellessa, questa poesia di Hölderlin che si intitola Metà della vita. Con gialle pere scende, e folta di rose selvatiche, la terra nel lago. Amati cigni, e voi, ubriachi di baci, tuffate il capo nell'acqua sobria e sacra. Ahimè, dove trovare quando è inverno i fiori e dove il raggio del sole e l'ombra della terra? I muri stanno, afoni e freddi, nel vento stridono le bandiere. Divisa a metà questa poesia, divisa a metà tra l'estate e l'inverno, e somiglia molto appunto a questo nostro tempo così diviso a metà, così confuso, e anche ai rovesciamenti teorici di Barthes, come segnala anche Stefano Agosti in un bellissimo articolo su Barthes uscito in Alfa Libri. Per esempio, è il concetto di immaginario in Barthes, in un primo momento è segno della pulsione desiderante di radice materna, viene opposta al simbolico luogo della legge, del divieto e del paterno. Quindi l'immaginario in un primo momento per Barthes compone una lingua significante, flessibile, mobile, e opposta a quella rigida invece dei significati, salvo poi invece più tardi affermare che letteralmente la scrittura permette di liberarsi dall'immaginario, che è una forza molto immobile, abbastanza morta, abbastanza funebre. Ora, questo cambio di prospettiva, questo rovesciamento che Barthes ha anche il coraggio di esporre ai propri lettori, ricorda molto da vicino il rovesciamento dell'immagine di sé che egli stesso descrive nei frammenti di un discorso amoroso, cioè il momento in cui l'innamorato si rende conto di non essere la creatura fragile, il soggetto assoggettato, ma di essere un mostro, quando improvvisamente l'innamorato si rende conto di avere schiacciato l'altro con il proprio immenso, enorme discorso amoroso, quindi di essere una cosa ottusa che va avanti ciecamente, che schiaccia ogni cosa sotto il peso del suo discorso. Io che amo mi rendo indesiderabile, sono messo sullo stesso piano degli importuni. E questo momento della rivelazione di se stessi come proprio l'immagine che mai si sarebbe potuta immaginare di sé provoca ovviamente vergogna nell'innamorato stesso, una vergogna sublime in qualche modo, ma una vergogna profonda di avere schiacciato l'altra persona con questa enfasi amorosa. Questo era l'Allegro con spirito, primo movimento, da quartetto per archi in si bemolle maggiore, l'Aurora, opera 76 di Joseph Haydn, quartetto d'archi Mosaic. Torniamo al tema a cui abbiamo fatto cenno prima, dell'incontenibile amore. Allora, mi sono chiesta l'incontenibile amore nel cinema. Nel cinema, quindi ho anche fatto una piccola indagine su Facebook facendomi suggerire preferenze fra due film che mi erano venuti in mente, cioè Adele H. e Thérèse. Adele H. è la storia della figlia di Victor Hugo, appunto Adele Hugo, secondogenita, che è fuggita ad Halifax in Canada contro la volontà del padre per inseguire un ufficiale inglese, il tenente Pinson, per il quale appunto provava un incontenibile amore. La scoperta di questi diari veri si deve ad una studentessa americana, France Vernon Guy, che lavorò 13 anni addirittura per decifrare questi diari, perché Adele Hugo li aveva criptati in un codice inventato da lei stessa. Isabella Janis, che è meravigliosa interprete di questo film, si dice che si fosse talmente immedesimata nel personaggio che non volesse più ripetere le scene, quindi aveva costretto se stessa e la troupe ad una tensione fortissima, come se fosse stata posseduta dalla possessione di Adele Hugo. E, alla fine la vera Adele Hugo morirà impazzita, così come viene fatto vedere nell'ultima scena del film, in cui addirittura non riconosce più il suo oggetto d'amore, lo attraversa con lo sguardo, l'uomo per il quale aveva letteralmente perso il senno. Ma un'ossessione d'amore che mi sembra ancora più ossessiva è quella di Thérèse, un film meraviglioso di Alain Cavalier dell'86, che racconta la storia di Teresa di Lisieux. Teresa di Lisieux è Teresa Martin, nata nel 1873, entra a 16 anni nel convento di Lisieux, seguendo l'esempio di due sorelle che l'avevano preceduta, e vi muore di tubercolosi a 24 anni. Il film è un film teso, sospeso e ultraterreno, esattamente come lo è la vita di Teresa di Lisieux. Teresa di Lisieux arriva a morire rifiutando la morfina e anche le preghiere, che non voleva che venissero sprecate per lei, no? Voleva deviare verso altri bisognosi. E questo film racconta proprio 8 anni di questo delirio amoroso. E in una delle scene, Thérèse ed una consorella si chiedono proprio se non sia folle essere innamorate di uno che è morto da 2000 anni. Quindi questi lampi di lucidità che come in quello che dicevamo prima di Barthes, però certo un morto da 2000 anni non può essere schiacciato dal discorso amoroso e desiderante di chi lo ama. Anche Ida Magli, l'antropologa, ha dedicato un libro molto bello a Teresa di Lisieux, appunto intitolato Teresa di Lisieux. In questo libro si espone la tesi che l'unica possibilità per Teresa, e ma in genere l'unica possibilità di combattere la finitezza del mondo, della quale con dolore ci rendiamo tutti conto, è fare di se stesso l'unica realtà. Questa è la soluzione alla disperazione di una donna come Teresa, che era diventata angelicata, era entrata nel convento desiderosa di diventare una grande santa, però si era resa conto di non avere la tempra per esempio, di Teresa d'Avila, e quindi aveva cominciato a fare della propria finitudine, della propria piccolezza, una virtù. I suoi limiti erano diventati per lei motivo di gioia. Così, infatti, a lei si deve la scoperta teologica proprio della piccola via, ovvero quanto più io mi sentirò piccola davanti a Dio, tanto più Dio. Io potrò contare su Dio, e forse, chissà, questo è quello che sperava lei: Dio potrà contare su di me come tramite del suo amore. Quindi, dato tutto questo, io mi sento di affermare che i veri ossessi d'amore sono i santi.